Le 15.01 di martedì 21 marzo 2023, Riccardo Cotumaccio in diretta con voi. Questa è ZaiTime, l'appuntamento quotidiano che vi accompagna dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Hot Block Radio, Radio Zainet, Radio Jeans, dalle 15 alle 16 con me, Like Every Day. Oggi veramente reduci da un momento straordinario a pranzo, Chiara Di Paola.
Buon pomeriggio Riccardo, un saluto a tutti gli ascoltatori, tranne a chi ci ha servito il pranzo oggi.
Sì, che non salutiamo, no. Vabbè, però ci ha fatto vivere un momento quantomeno particolare.
Particolare, sì, sì, sì.
Il nostro amico che immaginiamo con il nome di... Per me è Stefano, con la E alla romana.
Con la E alla romana,
sì,
dici?
Stefano, il classico Stefano, un po' robusto, un po' svampito.
Sì, che
un po'
esordisce
violento, diciamo.
Dicendo: no, io nella vita mia ho fatto di tutto.
Ho fatto di tutto.
Fascisti, comunisti, accoltellamenti. Sì. Dico bene, buongiorno, va bene.
Diciamo che è un classico localaro romano, non possiamo dire di più, altrimenti faremo pubblicità.
Ma chi ci sta ascoltando? Lo salutiamo.
Ti vogliamo bene allora.
Tantissimo. Però il poké era squisito.
Il poké era squisito. Viva, viva poké, viva in, viva Pokémon.
No.
Chi abbiamo oggi in studio con noi? Chiara Di Paola.
Continuano a venire i ragazzi del liceo Pascal di Pomezia. Oggi Matteo e Federico in studio con noi. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben trovati.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora oggi.
Lui è griffato addirittura, oh.
Vero, vero. Liceo Pascal sulla maglietta, tu niente.
No.
Sono andati a nuoto oggi a lezione con Tomaccio. Loro fanno quante ore di nuoto?
Facciamo tre ore.
Tre ore di nuoto, capito? Invece di matematica, no, pure matematica, pensa. È un liceo sportivo, lo stiamo raccontando, che comprende tante discipline, anche però tanto studio teorico, giusto?
Sì, c'è tanto studio teorico, diciamo è uno scientifico più o meno tradizionale, a parte il latino e storia dell'arte. Però
c'è diritto.
Esatto, abbiamo diritto, abbiamo. Però abbiamo queste 5 ore di, tra educazione fisica e discipline sportive, che dividiamo con 3 ore di discipline e 2 di educazione fisica, in cui lavoriamo tanto sulla parte teorica, così come discipline che non è che per dire facciamo nuoto, facciamo anche la teoria, per esempio come fare un allenamento comunque di nuoto.
Che è sta musica?
Rocky. Scusa, che vuoi? Io penso alle musiche di sottofondo. Devi fidarti di me.
Hai ragione.
Comunque bravi, viva il nuoto, viva lo sport. Crescere nello sport avviene spontaneamente, oppure c'è un genitore che rompe le scatole e ti dice devi fare sport? Come è avvenuto per voi?
Da piccoli per forza così.
Cioè c'è un genitore, no? Esatto, Però poi?
Poi con la passione prati lo sport che ti piace e vai avanti.
Però per esempio, no, adesso inauguriamo questo dibattito. Sì. Il genitore, per pretendere che il figlio faccia sport, deve essere a sua volta atletico. Per esempio,
ma
dico,
no,
scusa.
No,
perché per esempio ricordo i miei genitori, devi fare sport, mio padre che ha la panza, mia madre
esatto,
che sta più sul divano che fuori casa. Dicevo, ma scusate, ma da quale pulpito arriva questo invito, questa forzatura? Difatti
è
come qua.
Proprio per quello, no? Proprio perché quel sogno, quell'ambizione o anche solo quel desiderio, no?
Però secondo me lo sport
sana
ti entra dentro, no? Da genitore a figlio se lo fai insieme, per esempio, no? Andiamo insieme a correre, andiamo insieme in bicicletta, andiamo insieme a nuotare, no?
Tu te la stai prendendo con i genitori di Matteo e Federico?
No,
dite
no,
qualcosa,
no,
per favore.
No, non è un attacco personale. Che ne so se sono atletici o no? Sono atletici i vostri genitori?
Non proprio.
Non proprio, benissimo. Quindi vive i figli che cambiano i destini delle loro famiglie. E allora, io comunque vorrei venire al Pascal. Quando vado al Pascal?
L'abbiamo calendarizzato, l'abbiamo salvato come Pomezia per comodità.
Ok, ma posso nuotare anch'io se venissi da esterno?
Non credo, però si può chiedere.
Mentre parli di editoria, giornalismo.
Esatto, tra una chiacchierata e l'altra sui
media. Ma tu li sai
media.
Fare tutti gli stili?
Io so nuotare più o meno a rana.
Come si fa a rana?
Così.
Sì? No, che è questo?
Quello è delfino, scusa. Quello è delfino. Com'è a rana? Ragazzi.
Cos'è così?
Così era.
E quello è cagnolino, quello
è cagnolino.
Cagnolino
però è per i bambini, diciamo, no?
Sì.
Ma quindi rana è così.
Stile? Salutiamo gli ascoltatori.
Ho capito, sto in radio, dove va? Lungo le braccia, avanti in trio. Posso fare dorso?
A dorso
ero molto bravo perché
ci vedo a dorso.
Perché ero molto pigro da ragazzina, quindi mi mettevo là, pancia all'aria, e facevo queste gambe lunghe, queste gambe enormi. E poi basta, che altri stili ci sono?
Delfino. A voi quale piace di più?
Io personalmente stile preferisco, pure più comodo secondo me.
Federico?
Invece rana sta c'è tutto il tempo sopra l'acqua, tutto tranquillo.
Ma quando mai? Un po'... una bracciata è sopra, una è sotto almeno.
Vabbè, no. Così.
Sapete cosa ha bloccato la mia carriera da nuotatore? Perché ero destinato
sì,
ad avere
sentiamo.
Che te ridi? Una tremenda otite. Io da bambino soffrivo di otiti a gogo. Veramente avevo problemi costanti alle orecchie.
Ma che ce frega però, no? No, non per te, per carità. Loro però sono atleti in particolare di judo. No,
pugilato. Preparatissima anche la di Paola sulla biografia dei ragazzi.
Vuoi spiegare la differenza tra pugilato e judo?
Certo.
Vai, no te e lui.
Pronta che la sapevo.
Vai, allora.
Judo è un'arte marziale.
Sì.
Pugilato è la box.
Ebbene, non mi avete accontentata. Cioè, box e pugilato sono la stessa cosa.
No. Sì. Ah, scusami, sì. Scusami.
Scusa,
judo
maestro,
è diverso.
Scusa.
Judo è diverso invece. E voi fate judo?
No, lui.
Su.
Sì. Abbiamo fatto judo a scuola.
Ah, che bella scuola, perché non ho fatto
ho
anche
detto,
questa
infatti
scuola?
Infatti li invidio molto. Matteo invece?
Io calcio a 5.
Matteo calcio a
5. È più normalone sei tu, diciamo, perché tu fai calcio a 5 e via, no?
Però lui è atleta di calcio a 5, potrebbe chiedere anche le ore, no, di permesso per allenarti, fare, invece niente.
No, perché ho pensato, se lo faccio poi io già studio poco a prescindere. Cioè io faccio tanto di memoria in classe. Quindi ho detto, boh, mi metto pure questa cosa quando studio.
Ma ruolo?
Portiere.
Portiere, voi la... hai degli idoli tra i portieri?
Beh, calcio a 5, Mammarella.
Mammarella? Mammarella, che pensa il cognome di mia cugina, non sto scherzando. È abruzzese questo Mammarella?
Perché cognome abruzzese. Vedi. Anche quelli che vivono sopra casa mia, a Rocca di Mezzo.
Vedi, Mammarella. Ma andiamo al tema del giorno, giusto Chiara Di Paola?
Andiamo al tema del giorno, oggi è una giornata importante perché è la giornata per le vittime della mafia.
Infatti sì, oggi è il 21 marzo e si celebra questa giornata della memoria per ricordare appunto le vittime della mafia. È una, diciamo, una giornata di ricordo abbastanza giovane, dal 2017 infatti, dalla legge numero 20 dell'8 marzo del 2017 che questa, diciamo, festa è ufficiale, anche se è stata iniziata tanti anni fa nel 1996 e quest'anno si è festeggiato, diciamo, a Milano, perché ogni anno, diciamo, si cambia tutto.
L'iniziativa parte da questa madre che ha perso il figlio nella strage di Capaci, però non sente il nome di suo figlio tra le vittime ricordate. E così dal 1996 ogni anno una città diversa, in quest'anno Milano, un luogo si sceglie per marciare e celebrare così la memoria delle vittime. E il 1 marzo del 2017 la Camera dei Deputati è stata approvata la legge che istituisce che il 21 marzo è la giornata della memoria e che quindi si ricordano le vittime della mafia.
Esattamente. Ad oggi sono morte per mano mafiosa in Italia 1009 persone. Il primo omicidio di mafia riconosciuto in quanto tale nel nostro paese è stato quello di Giuseppe Montalbano, medico e patriota che aveva partecipato anche all'impresa dei mille con Garibaldi, che è stato ucciso il 3 marzo 1861 a Santa Margherita in Bellice, in provincia di Agrigento. Di queste 1009, 119 sono donne, 122 sono i minori, di cui 85 bambini tra gli 0 mesi e i 14 anni. Ne sono 509 quelle senza giustizia. Tra loro anche tanti giornalisti, insomma oggi approfittiamo del mezzo radiofonico per ricordarli in particolar modo e quindi anche noi ci uniamo, no, a questa tradizione, quella di nominare tutte le vittime della mafia. Noi lo facciamo per le vittime giornalisti.
Giancarlo Siani,
Cosimo Cristina,
Mauro De Mauro,
Giovanni Spampinato,
Mario Francese,
Mauro Rostagno,
Peppino Impastato,
Pippo Fava,
Beppe Alfano.
Yes, questo è il nostro tema del giorno, scelto oggi da Matteo e Federico. Noi ci prendiamo una prima pausa musicale e poi ci spostiamo nelle Marche, dove c'è una piccola sorpresina.
Nulari è basso di statura, nulari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. Uccelli nell'aria perdono l'ali quando passa Nuvolari. Ah ah ah, yeah, 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 yeah. Quando corre Nuvolari mette paura perché il motore è feroce mentre taglia ruggendo la pianura. Gli alberi della strada strisciano sulla piana, sui muri cozzi di sciolgono come bottiglia, tutta la polvere è spazzata via. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore, e finalmente quando sente il rumore salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire. E guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Nuvolari è bruno di colore, Nuvolari ha la maschera tagliente. Nuvolari ha la bocca sempre chiusa, di morire non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'Alfa Rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 107.
Bel pensiero per la nostra Chicchi Dipa, che ama Lucio Dalla e ricollega questa canzone a una sigla di qualche anno fa, eh?
Sì, mi introducevi così, però era il periodo del lockdown, quindi io facevo diretta da casa, tu da studio.
Quindi è un ricordo dolce amaro di questa sigla.
Per carità, no, però è da sempre la più bella. Adesso me l'hai tolta addirittura, cioè mi introduci così. Signore e signori, Chiara Di Paola.
Hai ragione, devo reintrodurre la tua sigla personale. Devo trattarti da regina,
da
quale
regina,
sei?
Certo, quale assolutamente. Sei? Abbiamo detto una sorpresa dalle Marche, e così è, perché ci andiamo ad ascoltare i podcast della scuola secondaria di primo grado Temistocle Calzecchi, della prima...
Temistocle?
Calzecchi.
Ah.
Sì, dell'Istituto Comprensivo Vincenzo Pagani di Monterubiano. Sì. Con loro abbiamo fatto un percorso di media literacy, di giornalismo. Hanno scritto degli articoli che potete leggere sul sito di Zainet. Abbiamo parlato della ricerca delle fonti, sia tradizionali che cartacee. Con Francesca Barbato hanno realizzato questi podcast. Sono stati bravissimi, veramente. Quindi l'ascolto e poi ci mettiamo all'ascolto e poi ci ritroviamo qui sempre con gli studenti del Liceo Pascal di Pomezia.
Ma voi mangereste mai dei grilli a colazione? Io sinceramente no, non mi attira molto l'idea di mangiare insetti. State ascoltando il podcast di Chiara,
Sofia, Andra e Matteo.
Trasmesso dalla scuola secondaria di primo grado Temistocle Calzecchi Onesti, ISC Vincenzo Pagani di Monterubiano. Oggi vi parleremo di come cambierà l'alimentazione nel futuro.
L'alimentazione del futuro, spazio ai grilli. L'Europa approva il consumo di insetti nell'alimentazione. Quali rischi? Via libera a grilli e insetti sulle tavole degli italiani. La Commissione europea nel maggio 2021 ha dato il via al consumo di alcuni insetti e così sarà possibile gustare vermi essiccati da consumare interi o come ingrediente di molti prodotti alimentari, insieme alla farina di tarme essiccate, mentre la locusta migratoria e la polvere di grillo diventano veloci snack o ingredienti da utilizzare in cucina.
Secondo alcuni studiosi dell'Università di León, in Spagna bisogna fare attenzione ai rischi sanitari collegati al consumo di insetti. Questi potrebbero contenere antinutrienti, sostanze che rendono difficile o addirittura impossibile la digestione. Come i pesci, anche gli insetti possono contenere alcuni patogeni, quali la salmonella. La soluzione in questo caso è la cottura. Un altro rischio sono quelle delle allergie.
Alcuni supermercati in giro per l'Europa offrono sugli scaffali cibi a base di insetti. In un punto vendita in Francia si possono acquistare snack salati a base di cavallette e crema di cipolle, oppure vermi insaporiti con la soia e anche larve del bambù al curry. Nel nord Italia, in Veneto, in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige si trovano chips e biscotti a base della larva della farina. Molti si chiedono perché stravolgere le proprie abitudini culinarie per mangiare insetti. La principale motivazione è la sostenibilità. Infatti gli insetti sono un'alternativa sostenibile agli allevamenti intensivi di animali, che producono il 18% delle emissioni mondiali di gas serra. Inoltre, ridurrebbe il consumo dell'acqua e del suolo, e le deiezioni dagli insetti prodotte potranno essere smaltite senza problemi, perché si potranno utilizzare come compost.
Contraria alle decisioni dell'Unione Europea c'è la Coldiretti. Da una sua indagine risulta che il 54% degli italiani non approva il consumo di insetti. Un altro parere negativo viene dal vicepresidente del Senato, Gianmarco Centinaio, che ha bocciato gli insetti edibili come forma di difesa dell'ambiente. A contrastarli ci sono l'EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che visti pochi rischi sanitari è favorevole al consumo di questo novel food, e la Confagricoltura, che si mette a disposizione degli allevatori per aiutarli con questa novità, che sono gli insetti. Nonostante le opinioni contrastanti, dovremmo aspettarci sempre più insetti sulle nostre tavole.
Non sappiamo se anche noi mangeremo insetti, ma sicuramente l'alimentazione cambierà. Voi che ne pensate? Grazie per aver ascoltato il podcast di Chiara,
Sofia, Andra e Matteo.
Ci vediamo nella prossima puntata.
Questo è il nostro podcast in cui parleremo delle armi che l'Europa fornisce all'Ucraina. Noi siamo Viola,
Lorenzo
e Floriano.
Siamo già ad un anno di guerra. Da febbraio 2022 l'Ucraina cerca di fermare il governo di Vladimir Putin, ma la NATO, l'Unione Europea, cosa stanno facendo per aiutarla? L'Europa mette a disposizione dell'Ucraina 7 miliardi di euro per fornire assistenza attraverso prestiti e sovvenzioni, promuovendo la stabilità economica. Tra Tra il 2022 e il 2023 l'Unione Europea ha donato 3 miliardi di euro per rafforzare l'armata ucraina e proteggere i civili dall'aggressione russa. Ma le forze armate? Le armi da inviare?
Ancora oggi il governo europeo sta aiutando l'Ucraina fornendo sostegno politico, rifugi, armi, assistenza emergenziale attraverso misure umanitarie, civili, economiche e militari. L'Europa supporta gli stati membri disposti ad accogliere i rifugiati ucraini, attivando così il meccanismo di protezione civile e garantendo un'assistenza macrofinanziaria. Un supporto è un aiuto che tuttavia a volte non si è dimostrato sufficiente e che necessita di tempistiche più veloci, come richiesto in passato anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
La causa di questi ritardi è dato anche dal fatto che il fondo è gestito dal Regno Unito in collaborazione con gli altri paesi dell'Unione e per via del mancato adempimento delle scadenze con il Ministero della Difesa britannico, l'assegnazione dei contratti ha richiesto del tempo. Le fonti della difesa hanno riconosciuto che l'alto livello di interesse per reperire le munizioni per l'Ucraina è stata una complicazione.
La guerra porta grandi ripercussioni sanitarie e ambientali. Tutte le bambine e bambini che vivono in Ucraina, circa 7 milioni.5 milioni, sono esposti al rischio di danni fisici e importanti ripercussioni psicologiche. Coloro che sono stati costretti a fuggire lo hanno fatto portando con sé pochissimi beni e con la grande difficoltà nel trovare un nuovo lavoro nei luoghi di arrivo. La conseguenza più importante della guerra in Ucraina risiede nella perdita di vite umane e nella crisi umanitaria associata al gran numero di persone in stato di assedio e sfollate. Il conflitto comporta anche una serie di pesanti conseguenze per l'economia.
Speriamo che questa guerra non provochi altre gravi ripercussioni e che possa finire presto. Grazie dell'ascolto e saluti da Viola,
Lorenzo
e Floriano.
Le tecnologie cambieranno le nostre vite.
Siete tecnologici? Amate i robot?
Sono Sara Giostra, della scuola secondaria Ticcionesto di Monterubiano e con i miei compagni
Riccardo,
Frida
e Joana
approfondiremo questa tematica.
La creazione dei robot è in continuo sviluppo. Una ricerca dell'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ha portato alla creazione di 3 prototipi di robot domestici. Questi sono in grado di farsi carico delle esigenze degli anziani supportandone nelle faccende quotidiane.
I robot entreranno sempre di più nelle nostre case o, come alcuni tentativi provati in passato, rimarranno solo una piacevole e tecnologica scoperta?
Il termine robot in italiano significa lavoro. Finora sono stati inventati 8 tipi di robot.
Il primo è il manipolatore industriale a 6 gradi di libertà, usato nelle fabbriche per gli spostamenti di oggetti come i pacchi. Il secondo è il robot SCARA, usato per l'assemblaggio, il pick and place e per l'incisione.
Il terzo è il robot Delta, impiegato per il pick and place ad alta velocità. Il quarto è il robot di palettizzazione, che nei porti svolge il lavoro di carico e sistemazione dei pacchi.
Il quinto è il robot con ridondanza cinematica, utilizzato per fare ogni cosa. Il sesto è il robot collaborativo, incolla e salda nelle industrie siderurgiche e meccaniche.
Il settimo, robot gantry, utilizzato nello stoccaggio intensivo dei pneumatici. L'ottavo, robot mobile ASMR, che una volta acceso comprende e si sposta ovunque senza limiti nell'ambiente.
Come spiegato da Giuseppe Riva, direttore dello Human Technology Lab dell'Università Cattolica di Milano, il fenomeno è nato in Giappone, paese dal forte invecchiamento demografico, dove la società SoftBank ha realizzato Nao e Piper, robot relazionati in grado di condurre conversazioni con gli anziani, alleviando la solitudine. Una funzione facilitata proprio dal loro aspetto diverso dai bracci meccanici delle fabbriche, ma più simili a noi umani.
Si pensa che tra 10 anni il 39% dei lavori domestici sarà svolto dai robot e nel giro di pochi anni saranno tra noi.
I ricercatori dell'Università di Oxford in Inghilterra e dell'Università Okanomizu in Giappone hanno svolto uno studio chiedendo a 65 esperti di intelligenza artificiale le loro opinioni sulla potenza dei robot nei lavori domestici tra 10 anni. 29 esperti di intelligenza artificiale del Regno Unito e 36 del Giappone hanno affermato che l'attività sarà maggiormente sostituita dall'automazione che farà molte varietà di compiti che gli esperti pensano che i robot potranno eseguire.
Si pensa che solo il 28% del lavoro di cura, compreso l'insegnare ai bambini e prendersi cura di loro, sarà automatizzato da quanto detto dalla dottoressa Lulu Shi, ricercatrice post-dottorato all'Università di Oxford. Abbiamo veramente bisogno di questa svolta nelle nostre case o solo una pretesa delle nuove generazioni? Rimane il forte dubbio. Dovremmo preoccuparci?
Penso che non ci dobbiamo preoccupare ed è solo una pretesa per non lavorare.
A mio parere, non dovremmo preoccuparci, perché potrebbe essere solo un vantaggio per il futuro.
Secondo me, non dobbiamo preoccuparci, perché questi robot potranno aiutarci nei lavori domestici.
Io sono d'accordo con i miei compagni, ma questo potrebbe portare a un eccessivo sfruttamento tecnologico.
Per ora è tutto, vi ringrazio di averci ascoltato. Un saluto da Sara,
Riccardo,
Frida
e Joana.
Siete dei fumatori? Avete mai fumato sigarette elettroniche? Buongiorno, siete all'ascolto del podcast di Valerio, Alessandro, Christian e Sara dell'Istituto Comprensivo Vincenzo Pagani. Oggi parleremo del fumo e delle sigarette elettroniche e le nuove strette per i fumatori. A 20 anni dalla legge Circhia, il governo vuole estendere il divieto anche all'aperto. Addio a sigarette e sigarette elettroniche, in luoghi pubblici. Non si potrà più fumare alle fermate di metro, bus, treni, traghetti, come nei parchi. Il governo sta mettendo in atto il provvedimento, che dovrà essere emanato entro la fine dell'anno. Sarà un aggiornamento delle leggi Circhia risalente 2 decenni fa. Come nasce questo divieto e perché il governo ritiene necessario una stretta ulteriore? La sigaretta contiene catrame con circa 4.800 sostanze dannose, fra le quali la nicotina e il monossido di carbonio. La nicotina è la sostanza che induce dipendenza, come altre droghe. Svolge il suo effetto determinando piacere, aumento della concentrazione e del benessere, riducendo l'ansia. Per questo è molto difficile per i fumatori smettere.
Quasi un italiano su 4, 24,2% della popolazione, è un fumatore. In Italia gli utilizzatori abituali e occasionali di e-cig sono il 2,4%, ovvero circa 1.200.000 persone. L'81,9% di chi usa la sigaretta elettronica è un fumatore, dunque un consumatore che fuma sia le sigarette tradizionali che e-cig. La prevalenza di fumatori è più alta al sud in entrambi i sessi, 32,6% negli uomini, 21,6% nelle donne. Ad annunciare la decisione di voler cambiare la norma è il ministro della salute Orazio Schillaci, che durante un'audizione in commissione affari sociali della Camera ha detto di voler allargare la stretta sul fumo alle e-cig, provvedimento che a 20 anni dalla legge Circhia inasprirà i divieti antifumo. I cardini della norma saranno quelli di vietare le bionde e non solo, anche in alcuni luoghi all'aperto e soprattutto lo stop assoluto di fumare se nelle vicinanze ci sono bambini e donne in gravidanza. Tali misure riguarderanno anche le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato. Servirà a contrastare il fenomeno del fumo attivo e passivo? La legge Circhia contribuì, secondo le statistiche, a diminuire di circa 1 milione il numero dei fumatori dal 2005 a oggi, ma si preannunciano proteste.
Secondo voi queste leggi sono giuste o troppo restrittive? Diminuiranno ulteriormente il numero di fumatori? In attesa di una risposta vi salutiamo. Ringraziamo tutti per l'ascolto e un ringraziamento speciale ai collaboratori di Zai.net. Arrivederci e alla prossima notizia.
Ciao a tutti, siete all'ascolto di Giulia,
Daniela,
Miriam
e Riccardo.
Oggi con il nostro podcast volevamo parlarvi di calcio e dei prossimi mondiali. Tre saranno le nazioni che li ospiteranno: in Canada, Stati Uniti e Messico. Lasciate alle spalle i mondiali in Qatar, lo sguardo è già alle prossime competizioni. La FIFA World Cup, per la seconda volta nella sua storia, avrà sede in più paesi. Tante le differenze rispetto alla discussa edizione in Qatar, disputata a dicembre. La prima sostanziale novità, o sarebbe il caso di dire ripristino della normalità, è il periodo in cui si svolgeranno i campionati. La fase finale della 23esima edizione della Coppa del Mondo si terrà nella stagione calda, dal 25 maggio al 5 luglio 2026. Il numero dei partecipanti cambierà notevolmente, passando da 32 a 48 rappresentative, un numero ritenuto da molti inappropriato e dunque al centro di accese polemiche.
Tre saranno le città che ospiteranno le partite in Canada, Messico e 10 negli Stati Uniti. L'organizzazione è già stata avviata. Nuove infrastrutture, stadi nuovi all'avanguardia e molto tecnologici per poter offrire un alloggio dignitoso all'evento sportivo più atteso. Il fuso orario giocherà una parte fondamentale. In Italia si è 5 ore avanti e la possibilità che il mondiale sia giocato di notte è molto elevata. L'evento è tutto rappresentato nel suo logo. Un pallone da calcio bianco, al cui interno è illustrato in verde, rosso, blu il numero 26.
L'evento attesissimo ed ad anticipare l'ambizione nuovi mondiali è stato il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Penso che questa parte del mondo non si renda conto di cosa accadrà qui nel 2026. Questi tre paesi saranno capovolti e poi capovolti di nuovo. Il mondo invaderà Canada, Messico e Stati Uniti con una grande ondata di gioia e felicità, perché questo è il calcio. Il calcio è anche lo sport degli immigrati, dell'inclusione e dell'unione. Poi ha continuato dicendo: saranno organizzate 80 Super Bowl, 80 partite incredibili, 80 finali e dobbiamo assicurarci che si giochino nelle migliori condizioni.
Secondo voi chi vincerà questo mondiale?
Per me l'Argentina ha molte probabilità di vincita.
Io spero che trionfi la nostra nazionale, ma penso che ad alzare quella coppa sarà il Brasile.
Sono d'accordo con te, anche per me vincerà il Brasile.
Io credo che sarà l'Italia. E voi chi pensate che lo vinca?
Speriamo di non avervi annoiato, vi aspettiamo al prossimo ascolto.
Un saluto da Giulia,
Daniela,
Miriam
e Riccardo.
Ehi, Anna, ci becchiamo nel bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Infami tornano in fila. Ho detto alla mamma che mo vado a Milan. Te non dare opinioni se vesti fila. Giuro che sei un bambino, non sei 2000. Vorrei avessi la fame la mia per capire le cose. Divido l'acqua e mose. Vi vedo un po' mosse, situazioni e cose. Dico cosa le faccio, no, non parlo e basta. Tu non ne so, fa meglio smetti col rap. Oppure talent, giuro, fanno per te. Per fare sti band, mi divido in tre. Telefono un minuto, cazzo ho fatto fra te. Fategli zanza e poi passa la stessa. Piangete, meglio vi sedete col pallone in rete. Non rappi di nulla, zia, proprio di niente. Se chiedo in giro, non dico che sei demente. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bando sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Chiamiamo nel bando, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bando, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Ho la scorta di flow, voglio frero ricco. Cazzo vuoi ma ricco, non ti becco mi impicco. Sto tipo che presse DM, non firmo TN. Giuro che non pago con l'ATM, prendo treni, sono tornata ieri, non ho più pensieri, tu fai meglio vieni, spazio via problemi, troppo me la meni, vogliono 6-0, you know what I'm saying. Mi ricordo quando sfottevi, quel che facciamo saluti, non sono nata ieri, resto solo con amici, però quelli veri, conosci prima di parlare, niente te la credi. Oh sì, mi richiami, ti blocco, resto fedele, sempre al cazzo di blocco, non mi supporti, ma bendo ce l'hai testa, te le tue amiche, non è messa la festa. Uno arrivo, due entro free, tre bitch che slacciano jeans. Uno arrivo, tu entro free, tre bitch che slacciano jeans. Uno arrivo, tu entro free, tre bitch che
che slacciano jeans. Uno arrivo, due entro free, tre bitch che slacciano jeans.
Ci giochiamo nel bando, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Bando, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo diesel.
Time.
Questa è Radio Jeans, Radio Zainet, Hot Block Radio.
Indie break.
ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani musicali dall'Italia. Si intitola Astronave Giradisco, La Bocca della Verità, il nuovo doppio singolo di Lucio Corsi, uscito lo scorso venerdì 17 marzo per Sugar, un doppio singolo che segna l'attesissimo ritorno del cantautore toscano, ci porta verso il mondo magico che prenderà vita il prossimo mese, ad aprile, con l'album dove nuove storie di Lucio Corsi andranno in scena. Il viaggio parte a bordo di un testo di Corsi, musica e produzione in collaborazione proprio tra Corsi e Tommaso Ottomano, uno spazio interstellare, leggiamo nel comunicato stampa di Sugar, a mondi sempre più vicini. Da un freddo mare giapponese affiora La Bocca della Verità, questo invece è il secondo singolo, sempre scritto a quattro mani con Tommaso Ottomano. Nuovi confini, terre inesplorate, cori giapponesi che rendono l'atmosfera sempre più sognante e surreale nel classico stile da cantastorie un po' alla David Bowie di Lucio Corsi. Un viaggio spaziale che, oltre all'uscita del nuovo album, porterà anche Corsi nelle più importanti venue a partire dal mese di maggio, un tour che partirà il 5 maggio dal Lumière di Pisa, il 7 maggio all'Alcatraz di Milano e poi il Monk a Roma, il 12 maggio all'Hiroshima Mon Amour di Torino e infine il 13 maggio al Locomotive Club di Bologna. Lucio Corsi, classe 1993, arriva da Val di Campio di Vetulonia, si trasferisce poi a Milano. Questo è il suo ritorno discografico dopo il successo segnato da Cosa faremo da grandi, terzo album in studio prodotto da Bianconi e che aveva in qualche modo segnato il suo successo nel mercato discografico indipendente italiano. Noi da questo doppio singolo andiamo ad ascoltarci la prima traccia, Astronave Giradisco, Lucio Corsi.
Al mondo senza difetti gli si fermavano davanti gli specchi, c'erano gli angeli che svolazzavano con i piccioni sui tetti. C'era una fila di astronavi tra le stelle e gente verde dentro gli autogrill, con le valigie messe nelle navicelle, tutti volevano arrivare lì. Nel mondo senza difetti, dove gli umani erano gli unici assenti, dove le statue camminavano per stare al passo coi tempi. C'era una fila di astronavi tra le stelle, perfino un irriconoscibile T, con le valigie messe nelle navicelle, tutti volevano atterrare lì. Sui tetti delle case l'astronave gira disco, sparava un sound spaziale per i mondi che spariscono. Nel mondo senza difetti, il paradiso coi cancelli aperti, c'erano nuvole che trasportavano storie d'amore in balia dei venti. C'era una coda luminosa tra le stelle, anche il satellite d'amore di Lurito, come Maria che appare in tutte le frequenze, Radio Mayday passava l'ultima hit, Space Vibration. Sui tetti delle case l'astronave gira disco, sparava un sound spaziale per gli amori che finiscono. L'ultima hit dell'universo, tara tatara, Space Vibration.
questa era Astronave Giradisco di Lucio Corsi, pubblicato lo scorso venerdì 17 marzo da Sugar. Sempre lo scorso venerdì è ritornato su simili atmosfere di indie pop in italiano, sognanti e delicate, anche Gregorio Sanchez. Il suo nuovo singolo si intitola Aliante, un singolo che è estratto dal secondo capitolo del doppio EP uscito per Garincia Dischi lo scorso 18 novembre, un disco di 8 tracce che verrà composto da i due EP del cantautore bolognese in uscita ad aprile. Per la prima volta il cantautore Felsini a distanza Milano si mette al pianoforte scrivendo un riff delicato e movimentato che diventa il leitmotiv di un aliante che si muove leggero su nuvole di suoni jazzati, leggiamo nel comunicato stampa di Garrincia Dischi, complice anche le menti dei jazzisti Alessandro Cao e Panconesi. Ce ne andiamo quindi ad ascoltare, questo è Aliante, Gregorio Sanchez.
Che blu, cammino svelto nel silenzio, le mie parole le ho lanciate nel vento. Mi dormi ancora un po' più su, non ci arriveremo mai, e spero solo che mi perdonerai. Puoi dirmelo adesso, e se scappare fosse quello il mio superpotere, una valigia di scelte sbagliate, ma tu dove sei no, non lo voglio sapere. Atterrare su una spiaggia deserta, guardare in avanti e fare finta di niente. E ho sbagliato davvero, e vorrei stare da solo, e ora rimango nel blu. Sbagliato da solo, e ora rimango nel blu.
Questa era Aliante, il nuovo singolo di Gregorio Sanchez pubblicato la scorsa settimana da Garrincia Dischi, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto per oggi è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zaitai.
Get down, get down, get down. I Want Your Stupid Love, canta Lady Gaga in diretta su Zaytime. Questo era Indie Break di Luca Lovisetto, Chiara Di Paola con me qui in studio, Flo in cabina di regia, i nostri ragazzi, i nostri atleti, verrebbe da dire, altro che studenti. Chiara Di Paola,
diamo il buon pomeriggio ad Alessandro e Flavio del liceo Pascale di Pomezia. Ciao Ale.
Ciao.
E buon pomeriggio anche a Flavio.
Buon pomeriggio.
Anche voi studenti atleti, giusto?
Sì.
Che sport fate?
Io calcio.
Io basket.
Calcio e basket.
Beh, i due più seguiti al mondo,
esatto,
dai, possiamo
sì,
dirlo.
Più tradizionali.
I ruoli.
Io faccio l'ala piccola.
E io mezz'ala.
Ah, vabbè, la differenza. Cioè, No, aspetta. L'ala piccola nel basket cos'è?
Praticamente è il terzo giocatore, diciamo, piccolo. Come una guardia, però ha il dovere di difendere e attaccare, diciamo, è quello che fa tutto in mezzo al campo.
Comunque una guardia, chiediamo scusa, no. Forse è l'ordine.
No,
che ci stanno ascoltando, carabinieri si chiamano. Invece la mezzala nel calcio
è, diciamo, il centrocampista, quello che prende più palloni e li, diciamo, li fa girare
smista.
Bene,
esatto. Il Cristante, esatto. Della Roma. Non l'ha presa benissimo,
sì.
No, giustamente.
Perché di che squadra sei, Ale?
Roma.
E allora, vabbè, con Cristante sta facendo una signora stagione. No, sei convinto. Vabbè.
Super.
Ma qua potremmo avere un dibattito enorme, secondo me, su Cristante.
Sì,
c'è chi non lo può vedere e chi invece dice senza di lui la Roma non gira. Già il fatto che sia discusso, comunque, secondo me.
Tu da che parte stai?
Inizialmente dalla parte di chi lo contestava. Da un po' di tempo invece ne sto apprezzando le qualità, quantomeno la costanza. Poi chiaramente non è il centrocampista dei sogni, però senza di lui, secondo me, la Roma va un po' più in sofferenza.
Flavio, sei romanista anche tu, vero?
Sì.
E per te Cristante?
Cristante, secondo me, ci sta come giocatore, non è male. Dovrebbe solo essere affiancato appunto da Matic, perché quando non c'è Matic.
Ma ve lo ricordate però inizio stagione?
Non potevano giocare
Cristante
insieme.
Cristante, Matic, sì, non possono
sempre
giocare.
Sempre detto
insieme.
Invece il contrario.
Anch'io, bravo, vedi.
Mannaggia la Befana, ma quanto ti ho voluto.
Codumaccio, no? Allargati un po' di più qua sotto, cioè,
dai,
mi sono fatto piedino.
Appena una volta ti ho fatto piedino per sbaglio,
sì.
Può succedere.
Andiamo a dare uno sguardo anche a Twitter, gli hashtag in tendenza in queste ore. Tra l'altro l'hai sentita la nuova dei Negramaro con Elisa?
Sì, ti è piaciuta?
Giovanotti. Che ti ridi?
Ti è piaciuta?
Sì, moltissimo. Ma ridi per me, no?
Sì, perché sei una fangirl di Giulianone San Giorgio.
Che un giorno mi farai conoscere.
Un giorno me lo auguro. Ma la canzone è di Negramaro o di Giuliano con Elisa?
No, Negramaro.
Ok, ok.
Con Elisa
Diamanti,
e Giovanotti.
Diamanti, è vero.
Molto bella. Vabbè, Alessandro, cosa hai trovato in tendenza? Cosa c'è in tendenza in queste ore su Twitter?
Allora, diciamo che c'è il fatto del giudice sportivo su Roma-Lazio, sui cori antisemisti dalla parte della Lazio, appunto, nel derby.
Antisemiti,
scusa.
Antisemiti. Cioè, potremmo anche in realtà chiamarli da oggi in poi antisemisti, per evitare che appaia come un errore questo.
Non essere di troppo, Ale.
Sì,
che ha deciso il giudice sportivo?
Ancora niente, però diciamo che avrà delle rivalutazioni sull'argomento e sul fatto appunto accaduto.
Esatto, sì, beh, di una gravità assoluta, ma ripetuti, quindi non è certo una novità, insomma, che la tifoseria biancoceleste faccia cori antisemiti, però vergognosi, quindi che sia questa la volta buona per punirli in modo severo, non credo, per dare una svolta, perché insomma lì ce ne vuole, un fattore culturale su cui c'è molto da lavorare. E Flavio, in tendenza?
E parlando sempre di Roma, possiamo trovare la notizia di Gasdrop, che ha avuto una lesione interna del menisco. Fortunatamente l'intervento è andato bene, però per lui stagione finita. Ed ancora una volta questo ragazzo ha molta molta sfortuna.
Flavio, sì, Alessandro.
Diciamo, c'è stato un argomento molto importante, secondo me, ovvero il mandato di arresto verso Putin, che, diciamo, comprende la deportazione di minori dal territorio ucraino.
Sì, è uno dei motivi, ecco, che hanno portato l'AIA a questa decisione. Flavio.
Possiamo trovare una, diciamo, gaffe di Sgarbi, una dichiarazione
gaffe un po' generoso,
sì.
Anche
per non dire
brutta.
Altro
sì.
Shock a Rai 1, dove lui dice che quelle nate dopo il 2000 sono tutte donne di facili costumi, per non dire altro, dimenticandosi però l'anno di nascita della figlia, che era vicino a lui durante la festa del papà, che è proprio del 2000.
Gente del 96, che è una bella ragazza che si chiama sì. Paola Camarco, che per farmi capire come sono i tempi, si... quella del 2000 tutte troie.
No, va bene, dai, non le dire ste robe, no, così dico, non è carino davanti.
E tu sarai del 99.
A quest'ora. Beh, io vorrei vedere i regali, ragazzi. Vediamo i regali. Ragazzi.
Stai attento allora,
Vediamo i regali.
Vero, perché mi ero raccomandata, Flavio, mi raccomando, troviamo un modo migliore di dire.
Vabbè, dai, folklore, dai,
proviamo a contattarlo, Sgarbi.
No.
Vediamo se si vuole scusare, ormai io, se trova delle giustificazioni.
No, io mi sono reso, non faccio studio. Più Sgarbi in diretta, perché veramente, ma perché devo soltanto autocensurarmi, non ha senso fare Sgarbi, non posso fare lo Sgarbi educato.
Sei diventato uno che se la tira.
No, che me la tiro, sì. Vorrei farlo Sgarbi un po' di più, ma è veramente improbabile non bestemmiare o imprecare ogni due parole, quindi... Non posso farlo in radio. Adesso chiudiamo, lo faccio ai ragazzi, se gli interessa, fuori dallo studio. Va bene?
Vabbè.
Sei rimasta male.
No, credo. Molto. Alessandro.
Diciamo che a Milano appunto c'è stato questo scandalo, ovvero che il governo ha detto al comune di Milano appunto che vietano le famiglie LGBT. Cioè...
omogenitoriali, sì, esatto. E sono scese in piazza questo fine settimana proprio per protestare contro questa decisione. Torna però in tendenza l'hashtag, e in particolare si fa però polemica oggi sul PD, no? Perché si fa difensore, no? Della tutela di questi diritti, di cui però non ha mai realmente concretamente preso le parti, quindi si dibatte di questo su Twitter. Alessandro, Flavio, c'è ancora un ultimo hashtag di cui parlare insieme?
Sì, abbiamo una notizia da Bologna che una 19enne con la sindrome di Down voleva fare l'esame di maturità, ma il liceo gliel'ha vietato con diciamo la giustificazione che sarebbe stata una prova troppo stressante, e ora la ragazza si è ritirata per provarci l'anno prossimo ma in un altro liceo.
Esattamente, noi naturalmente ci stringiamo virtualmente a lei, e che queste cose nella scuola italiana veramente insomma siano dei casi eccezionali. Noi naturalmente ci vergogniamo di questo, la scuola è inclusione prima di tutto. Siamo arrivati in chiusura di questa seconda trasmissione della settimana, la seconda puntata in nostra compagnia. Domani torniamo dalle 15 alle 16 su Radio Zaino e Radio Jeans Hot Block Radio, sempre con gli studenti e le studentesse del Liceo Pascal di Venezia. Grazie a Flo in cabina di regia, grazie ad Alessandro,
grazie.
Grazie a Flavio,
grazie a voi,
e anche a Matteo e Federico. Sì, ho sbirciato sulla scaletta, ma me li ricordavo. Riccardo, grazie anche a te.
Grazie a te, grazie a voi tutti. Con Zaytime l'appuntamento è a domani. Ciao. We'll